Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Puntata numero 7 della seconda edizione di Incipit, eccoci qua. Ricordo, come sempre in apertura, la possibilità di scaricare dal sito e dai social di Radio X le puntate che stiamo mandando in onda della seconda edizione della nostra trasmissione. L'ospite di oggi è Pietro Maurandi, benvenuto Pietro.
Grazie, buongiorno.
Pietro, insomma, il tuo curriculum è assolutamente importantissimo, docente all'Università di Cagliari, all'Università di Sassari, dove hai insegnato storia del pensiero economico e tante altre cose nel frattempo, sino ad arrivare ai romanzi che hai pubblicato con Arcadia Editore, anche qualche premio che hai ricevuto, il premio Salotto Letterario di Osilo, insomma, veramente un curriculum molto molto lungo, molto articolato, che insomma testimonia intanto, va bene, il tuo ruolo sociale, ma soprattutto la tua passione per la letteratura, per la scrittura.
Assolutamente sì, è una passione che ho coltivato sempre, anche da bambino. Mi piaceva molto scrivere e leggere, ecco. E ho continuato a praticarla
con ottimi risultati. E il romanzo di cui parliamo oggi è un romanzo storico, Giovanna la regina ribelle, pubblicato appunto da Arcadia. Ci racconti questa figura storica, ecco, introducicela, facela conoscere.
Sì, c'è un lato, io li chiamo un lato chiaro e un lato oscuro di questa figura. Il lato chiaro se ne conosce a grandi linee, insomma, le angherie che ha subito, le oppressioni e anche la sua resistenza che era impotente e disarmata, in sostanza. Tutti aspetti che ci indignano a noi che siamo figli dell'illuminismo, ci indignano e anche ci commuovono, insomma. Poi però c'è un lato oscuro.
Ecco, qual è il lato oscuro?
È stato poco studiato della figura di Giovanna, e il lato è che Giovanna era una donna colta, parlava il latino correntemente, si esprimeva correntemente in francese, leggeva molto, faceva musica suonando il clavicordio, che era il predecessore, era uno strumento a tastiera che si portava sempre appresso. Ed era il predecessore del pianoforte, o del fortepiano, quello che si usava allora. Nelle Fiandre, quando viveva nelle Fiandre, riceveva teologi e intellettuali della Sorbona. Quindi era una donna molto interessante. Teniamo conto che è vissuta nel 1500, è morta nel 1555.
Ricordiamo che stiamo parlando comunque di Giovanna di Castiglia, ricordata come Giovanna la pazza, giusto?
Sì.
Ecco, questo per inquadrare, far inquadrare i nostri ascoltatori.
Sì, ed è bene ricordare questa espressione Giovanna la pazza, perché l'idea che fosse pazza fu divulgata dal padre, per una ragione molto semplice e comprensibile. Il padre voleva impedire che lei diventasse regina di Castiglia, come le toccava, in quanto era la figlia di Isabella di Castiglia, che è nota per essere colei che ha finanziato Cristoforo Colombo, giusto per intenderci.
Sì, sì.
Quindi lei era l'erede di Isabella
legittima,
di Castiglia,
ecco.
L'erede legittima. E il padre, Ferdinando d'Aragona, ha lavorato in tutti i modi per impedirle di fare la regina di Castiglia. Intanto perché voleva fare lui il re di Castiglia, e poi perché Giovanna aveva un carattere molto diverso da quello accettabile, diciamo, per l'epoca. E Giovanna era molto tiepida nei confronti della religione. Oggi diremmo che aveva uno spirito laico nei confronti della regione. Allora la consideravano eretica nella Spagna dell'Inquisizione, dei roghi.
Quindi era già più pericoloso, ecco.
Era già una cosa pericolosa. E poi l'altra caratteristica fondamentale di Giovanna, che a me mi ha molto affascinato, è che per lei la misura di tutte le cose, di tutti i rapporti umani, era l'amore. l'amore per il padre, di figlia per il padre, di moglie per il marito Filippo d'Asburgo e di madre per i figli, in particolare per il figlio più noto che era Carlo V.
Beh, diciamo che l'amore come metodo di giudizio per la propria vita è molto affascinante, molto bello.
Assolutamente sì, infatti questo è il fascino di Giovanna. È ancora più intrigante, insomma, il fatto che lei, anche quando si rendeva conto che le sue pene derivavano da questi uomini, a turno, insomma, questi uomini si sono dati da fare per tenerla segregata, in sostanza, nonostante questo lei continuava ad amarli. Io le faccio dire a un certo punto nel libro: siete orribili ma vi amo, ecco. Proprio per significare che il suo amore non faceva i conti con le convenienze,
quasi una frase evangelica per alcuni aspetti.
Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
Pietro, ti vorrei chiedere, ma com'è che ti sei appassionato a questa figura? Come sei arrivato e che tipo di ricerca anche hai fatto per poi romanzare la sua storia, la sua vita?
Questa figura mi ha sempre affascinato da molto tempo, insomma, ero interessato a capire meglio questa figura. Avevo letto, naturalmente, scritti, avevo visto delle cose su Giovanna. Quello che io ho inteso vedere, di cui ho inteso occuparmi, è appunto questo carattere particolare di Giovanna, questo che la faceva considerare eretica. In realtà era una donna eccentrica da tutti i punti di vista.
E dove hai raccolto il materiale? Cioè, dove ti sei informato?
Che tipo... ci sono molti libri che scrivono di Giovanna, e quindi ho attinto a numerosi scritti che esistono, sia dell'Ottocento che anche del Novecento, e ne viene fuori una storia di questa donna che io ho cercato di riportare sotto forma di romanzo, una storia di questa donna che è oppressa praticamente dagli uomini che lei ha amato, come ho detto prima, il padre, il marito e il figlio, e che lei, anche quando si rendeva conto delle pene che le venivano inflitte da questi uomini, non ha mai cessato di amare. E questa è la cosa molto
che un po'
affascinante.
Mi sembra che ti ha affascinato e colpito in maniera particolare. Pietro, io ho una curiosità, insomma, tu hai insegnato all'università, in quest'ultimo periodo si sono aperti un po' di dibattiti sul ruolo della storia all'interno della scuola. Questo a livello nazionale, ci sono state anche delle raccolte di firme chiedendo appunto che la storia ritornasse ad avere un ruolo centrale nell'insegnamento, e poi parallelamente in Sardegna ci si è resi conto che la storia dei sardi non è presente nei libri di scuola. Quindi andiamo per gradi, ti chiedere, insomma, l'importanza della storia nella scuola, qual è il tuo punto di vista, se questa battaglia degli intellettuali che sono stati, insomma, spronati da Camilleri, la condividi, e perché, insomma, è importante. Sembra quasi ovvio dirlo, però, insomma, la storia va conosciuta.
Assolutamente sì, la storia è importante non solo per conoscere il passato, che pure è già una cosa importante, ma per conoscere il presente, perché noi siamo i figli di quello che è accaduto nel passato, in un modo o nell'altro, o perché ci riconosciamo in alcuni aspetti del passato, o perché non ci riconosciamo e non ci vogliamo riconoscere. E quindi il riferimento a ciò che è accaduto in precedenza è fondamentale per la formazione di un cittadino che non sia semplicemente uno che mangia e che dorme, ma che sia uno che si renda conto del modo in cui vive e del mondo in cui vive.
Certo, e soprattutto in quest'ottica la sensibilizzazione che è emersa, che è uscita fuori, era anche quella di riuscire a portare all'attenzione degli studenti la storia più vicina a noi, quindi la storia contemporanea, che più delle volte nei programmi viene sempre lasciata alla fine, e spesso, o forse è troppo difficile per gli insegnanti riuscire a trasmettere questo tipo di nozione.
Sì, io credo che bisognerebbe anche modificare il modo di fare la storia. Si dedica molto tempo alle antiche civiltà, ed è giusto dedicare alla Mesopotamia, insomma, per esempio, e giù la Grecia è fondamentale, ovviamente. Però io credo che bisognerebbe anche dedicare molto tempo all'età contemporanea, che è quella che sta più vicina a noi e che è quella che ha formato la nostra società. Noi siamo in qualche modo figli dell'illuminismo. con tutto quello che è venuto dopo l'illuminismo.
Anche se a volte ce lo dimentichiamo.
Ce lo dimentichiamo, e quindi conoscere quell'aspetto della storia è fondamentale proprio per essere un cittadino che ragiona, che non si limita a mangiare e a dormire.
E in tutto questo la storia sarda, la storia della Sardegna?
Oh, la storia della Sardegna, peggio che mai, la storia della Sardegna è praticamente ignota ai sardi. Io quando ho scritto il mio primo romanzo, che parla di un aspetto della storia della Sardegna del 600, io ho trovato i miei colleghi, quindi persone acculturate, insomma, che mi hanno detto: guarda, io non conoscevo questa storia. Ed è così, la storia della Sardegna è praticamente sconosciuta, si conoscono solo alcuni momenti che vengono particolarmente
raccontati o esaltati,
però il complesso della storia della Sardegna, che è una cosa importante, che ha dato luogo a fatti importanti e a personaggi importanti, è praticamente sconosciuto, e quindi se si insegnasse a scuola sarebbe una cosa assolutamente importante.
Importantissima. Benissimo, allora condividiamo questo appello, anzi io ti direi questo: leggiamo l'incipit, anzi leggici l'incipit del romanzo come fosse una firma in calcio a questo appello per difendere la storia contemporanea e portare la storia della Sardegna nelle scuole. Prego Pietro.
Gli occhi guardano fissi al di là della meseta, dove l'arida pianura incontra il cielo terso all'orizzonte, con la terra tagliata dal fiume come un solco profondo, dove trottano i cavalli e le pecore brucano la rada erba verde che scende, ora dolce, ora scoscesa, fino alle limpide acque del Duero.
E questo era Pietro Maurandi, Giovanna, la regina ribelle, Arcadia Editore.
Yeah.
Il secondo ospite della puntata odierna di Incipit arriva da Nuoro ed è Giulio Concu, che è venuto a presentarci il suo romanzo, molto bello, edito da Il Maestrale, Cadono dal cielo. Benvenuto Giulio.
Grazie, grazie.
Allora Giulio, tu sei qui a presentare la tua prima opera di narrativa, però in realtà con l'editoria hai a che fare, perché insomma nella quarta di copertina leggiamo che hai una collaborazione con la casa editrice di Nuoro, Imago, che in qualche modo è comunque collegata anche col Maestrale, se non ricordo male.
Certo,
quindi ecco,
siamo...
di cosa ti occupi esattamente tu?
Sì, siamo diciamo due case editrici sorelline, nel senso che lavoriamo insieme. Mi occupo essenzialmente di fare l'editor presso la casa editrice Imago, che è una casa editrice che pubblica essenzialmente editoria fotografica, che ha comunque relazione con la Sardegna, quindi parliamo di fotografie delle tradizioni culturali, insomma, archeologia, monumenti, tutto ciò che riguarda la Sardegna.
Tutto ciò che riguarda un po' l'identità e quindi che riguarda,
sì,
come
esatto,
dicevamo prima, la Sardegna.
Sì.
E in un qualche modo anche Cadono dal cielo ha un legame molto forte con la Sardegna. Ci vuoi raccontare
in poche parole
qual è la trama di questo libro, che è davvero molto particolare, e poi entreremo nel dettaglio. Ecco, però di che cosa racconta?
Sì, è un po' complesso.
È un po' complesso, ecco, però sicuramente tu riesci ad aiutarci,
certo,
in questo senso, anche perché tutto si svolge, diciamo, in una notte che è un po' magica, che è quella di giugno, dove si celebra e si ricorda San Giovanni,
San Giovanni,
certo, e i riti legati a questo santo.
Certo, chiaramente lavorando sulla Sardegna tutti i giorni, quindi trattando di tradizioni, miti, mitologia della Sardegna, non potevo che scrivere un romanzo ambientato in Sardegna, prima di tutto perché ci vivo, e soprattutto in un paesino della Sardegna centrale, dove io ho vissuto e ho conosciuto l'ambiente, le persone. Quindi ho cercato di riprodurre in qualche modo questa atmosfera di un paesino della Sardegna, dove quindi la Sardegna è ben presente, ed è presente con la sua gente, con i suoi miti, le sue paure, le sue leggende, e personaggi che in qualche modo ho tratto essenzialmente dalla vita reale che io ho vissuto, ovviamente romanzati.
Certo.
La Sardegna quindi è presente, non solo, è preponderante, perché nella mitologia con le Janas, con i giganti, c'è un po' di tutto in questo romanzo, che, ripeto, è un po' complesso spiegarlo in poche parole, però essenzialmente, come dicevi tu, l'avventura della protagonista, che è una ragazzina di 12-13 anni, si svolge essenzialmente durante la notte tra il 23 e il 24 giugno, quindi la notte di San Giovanni, e a cavallo di questa notte le succedono tantissime cose legate ai miti, alla mitologia, alle leggende della Sardegna.
Ecco, però ricordiamo allora a questo punto perché è particolare la notte di San Giovanni. Cosa ha di magico questa notte?
Ma di magico ovviamente non soltanto in Sardegna.
Non soltanto in Sardegna,
soltanto
certo.
In Sardegna,
in
quasi tutta l'Italia, in Spagna, in Grecia, è magica un po' dappertutto. Essenzialmente era il passaggio tra la primavera e l'estate. E quindi non il 21, ma tra il 23 e il 20, non il 21 giugno, ma tra il 23 e il 24 giugno, anticamente, diciamo, in tempi ancestrali, veniva celebrato il solstizio, quindi il passaggio tra la primavera e l'estate. E in questo passaggio, ovviamente, le persone, i popoli, le genti, le comunità immaginavano che il sole fosse preponderante, ovviamente.
La luce, il fuoco.
La luce, e quindi il fuoco, che era il simbolo del sole, era il protagonista della notte tra il 23 e il 24. E in effetti, in questa notte tra il 23 e il 24, per la protagonista brucia tutto, brucia la sua infanzia soprattutto.
Beh, anche perché lei ha un passaggio, diciamo così, appunto, dalla fanciullezza,
certo,
alla maturità.
Alla maturità,
proprio
in quella notte.
Esatto, in quella notte.
E tra l'altro lei è nata il 24 di giugno, quindi ci sono tante confluenze, tante cose, tanti aspetti che non sono ovviamente coincidenze nel romanzo che ho creato, e che in questa notte stravolgono la vita non solo della protagonista, ma di tutti quelli che le vivono accanto,
di tutti quelli che le ruotano di fatto attorno, no?
Certo.
Questo è quello che accade poi all'interno,
sì, che sono personaggi straordinari quanto lei, che lei scopre essere amici, alcuni amici e altri nemici, e tutto il romanzo sarà un po' questa sua avventura di dirimere chi sta con lei e chi sta contro di lei,
chi sta invece contro di lei. Ecco, un altro aspetto che mi interessava approfondire con te, poi magari ritorniamo anche ai temi del libro, ai personaggi e via discorrendo, perché questo è il tuo primo romanzo, tra l'altro un romanzo, come dicevamo prima, anche abbastanza corposo come numero di pagine. Ecco, come sei arrivato alla la stesura di questo lavoro? Quanto è durato? Che tipo di approccio hai con la scrittura? Ecco, questo è molto interessante anche per gli ascoltatori, certo, che magari si vogliono approcciare alla letteratura.
Perfetto. Il romanzo è nato in diversi anni, cioè la stesura effettiva del romanzo è durata 3 anni e mezzo. Dopodiché c'è tutto il lavoro di editing, che è ancora più lungo, ovviamente, quindi diciamo che è iniziato nel 2013 la stesura del romanzo. Ed è iniziato semplicemente Giovanni, perché io ho detto: ma parlo sempre di Sardegna, faccio presentazioni dei libri sulle tradizioni e la cultura, li scrivo anche, leggo libri di altri, perché non ci provo anche io a scrivere? In realtà tu sai che io dipingo, faccio tante cose, tra cui anche la fotografia. La scrittura, diciamo, è comunque il mio primo amore. Nel senso, ecco, che io ho laureato in lingue e letterature straniere, non potevo che approdare, insomma, in qualche modo a questo
tipo.
La letteratura è il mio primo amore, comunque lo resterà per sempre.
Ecco, insomma, che differenza di approccio artistico hai? Questo anche un po' per conoscerti meglio, tra appunto l'arte della letteratura, invece l'arte della pittura e l'arte della fotografia. Ecco, la tua visione come muta a seconda del mezzo che vai ad utilizzare?
È una domanda veramente interessante. Cerco di
sintetizzarla, certo.
Ovviamente sono linguaggi artistici completamente differenti. Sono linguaggi artistici differenti perché sono diversi i mezzi che utilizzi per esprimerti. Forse lo strumento, diciamo, il mezzo artistico migliore è per quanto mi riguarda la musica in assoluto, perché è priva delle parole, è diretta. La seconda viene la pittura, che ha un linguaggio completamente molto vicino a quello della musica. Però rispetto all'uso della parola, ovviamente cambia tantissimo. La scrittura quindi diventa spesso, può diventare, il pericolo è quello anche per me, diventare molto cervellotica, filosofica, perché mastichi e rimastichi le parole. Quindi sono linguaggi diversi, perché faccio un esempio semplicissimo, cercando di semplificare le cose. La fotografia, tu quando guardi il soggetto, lo osservi, cerchi di farlo tuo, devi andare per togliere soggetti, togliere, quella fotografia toglie, elimina, no? Invece la pittura riempie, devi riempire. E la scrittura riempie ancora di più, però ovviamente devi porre una grande attenzione lì, che il lavoro di editing è importante, a non
esagerare,
se non esasperi anche il lettore.
Esatto, altrimenti diventa troppo
comunque,
difficile.
Fondamentalmente, per chiudere questa domanda, l'approccio artistico rimane lo stesso, cioè cerco di mettere tutto me stesso. La scrittura è quella che mi impegna di più, perché c'è questo lavoro di ritorno, di ripensamento, qui bisogna stare molto. È un lavoro di cesellatura, come se rifinisci il quadro, però con un linguaggio diverso.
Con un linguaggio assolutamente diverso. Un'altra mia curiosità è questa: quando hai scritto Cadono dal cielo, avevi in mente un lettore tipo? A chi pensi che possa piacere questo libro?
Un'altra bella domanda, Giovanni. Normalmente il lettore tipo corrisponde a un genere ben preciso, no? È un thriller, un noir, un giallo e così via, una ghost story, quello che vuoi, hai il tuo lettore tipo. E il mio romanzo è veramente difficile da definire, perché c'è un po' di tutto. Se andiamo a semplificare, lo definirei un thriller esoterico, perché dentro c'è molto esoterismo, e forse questo ti piace.
Sì.
C'è molto esoterismo, però io personalmente la sento come una ghost story, perché è una ghost nel senso di fantasma, nel senso che è ricca di spettri, di fantasmi, senza assolutamente cascadere o cadere, no, scadere no.
No,
giusto.
Scadere assolutamente no.
Perché no, cadere no, nell'horror, che no, è un linguaggio letterario che a me non piace molto, però scadere non
no,
è giusto.
No, è un romanzo alto, se posso permettere, per quello che ho letto, sì, per l'idea che mi sono fatto io, è sicuramente un romanzo alto, quindi non si scade.
No, ok, io dicevo scadere nell'horror, ma non si scade nell'horror, perché ci sono dei capolavori di horror, però dico, io non sono capace di scrivere libri horror, però alcune parti del libro sono in effetti horror, senza essere splatter, ma sono
esatto,
horror.
Sì, questo è verissimo. Ecco, un'altra curiosità che ho è questa sull'ambientazione. Va bene la Sardegna, quindi ce l'hai spiegata, perché siamo così, insomma, negli anni 70? C'è una scelta dovuta,
sì,
una scelta personale,
sì,
che ho un ricordo tuo particolare, sì, dell'infanzia o che cosa?
Certo, certo che c'è, Giovanni, nel senso che la mia storia nasce in gran parte dall'autobiografia, cioè molte di queste cose che io ho scritto le ho vissute.
Ti appartengono.
Sembrerà incredibile, mi appartengono. Il paesino dove è ambientato la nostra storia è il paesino di mia madre, dove è nata mia madre, dove io vivevo tutte le estati della mia infanzia.
E quindi qui si capisce molto. Giulio, io a questo punto devo dire, il tempo a nostra disposizione ormai è praticamente quasi andato in questa piacevolissima chiacchierata. Ti chiederei, come faccio a tutti i nostri ospiti, di salutarci leggendoci l'incipit del tuo romanzo.
Volentieri.
Prego.
Sogno. Un uomo con un lungo vestito grigio cammina fra l'erba secca nel poggio circondato dai monti. Tira un cavallo bianco e azzurro per le briglie. Porta appeso al collo un grosso amuleto nero, un cerchio con dentro una figura come un candelabro o un albero.
E questo era Giulio Concu con il suo romanzo Cadono dal cielo, edizioni Il Maestrale.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.